giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Stavolta ci siamo entrambi.
Esatto, una volta ogni tanto riusciamo a esserci.
Bene. E niente, io intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti, casa della postale 53 Marostica, Vicenza. E niente, la trasmissione di oggi naturalmente riguarderà varie questioni generali, però prima di tutto Francesco vi racconterà qualcosa del rito.
Sì, beh, logicamente come sapete la realtà vicca, la realtà appunto pagana è sempre più diffusa, sempre più consistente, sempre più diversificata. Io saluto tutti quanti i ragazzi, perché proprio erano ragazzi, perché potevano essere, erano tutti i miei figli dal punto di vista anagrafico, con cui ho partecipato alla festa d'estate tenuta appunto sabato scorso. La festa è veramente riuscita, è un posto veramente incantevole, bello, per fortuna c'era anche l'acqua, c'era un bel sole, è stato realizzato da questi ragazzi che sono tutti quanti giovani, che però sono veramente in gamba, con le idee chiare, che si stanno formando logicamente per le loro vie, con le loro idee, con la loro storia, ed è giusto che appunto che le persone facciano l'esperienza, e anche la mia presenza si limita soltanto a celebrare i riti con loro, a chiacchierare, proprio perché il paganesimo, non essendo monolitico e monocorde, è giusto che esistano varie realtà. Poi logicamente sono tutti quanti ragazzi che sentono il bisogno di percorrere una via che sia più vicina anche alla loro età anagrafica, e accettano un anziano come me, come loro ospite, come amico con cui partecipare. Era la festa dell'estate, la festa appunto del raccolto, è stata realizzata con un rito diciamo molto lungo, elaborato, e questo gli va dato merito, e questa capacità a questi ragazzi di impegnarsi anche ad elaborare dei riti, a codificarlo, cosa che piacerebbe molto a Claudio. Difatti nella discussione con le ragazze erano d'accordo con me che sarebbe stato meglio un rito più selvaggio, però i ragazzi hanno una visione più vicina a quella di Claudio, che i riti vanno codificati, perciò li hanno scritti, li hanno realizzati completamente, hanno scritto delle belle invocazioni agli dei, e casomai vedrò di riuscire a recuperare il testo e a renderlo disponibile. E questa realtà di ragazzi appunto che stanno percorrendo con veramente buona capacità la via della vicca del paganesimo, dà la dimostrazione di come il paganesimo possa essere percepito anche in realtà giovanile, e questo è un aspetto importante, un aspetto appunto che ci tengo a far conoscere agli ascoltatori. Logicamente sono ragazzi che non hanno una proiezione pubblica come l'abbiamo noi, sono un attimino più abituati anche in internet a rimanere in forum più o meno che gli garantiscano una tranquillità, anche perché sarebbe brutto che i ragazzi così giovani si dovessero scontrare con l'assurdità, con la mostruosità, con la ferocia, la cattiveria e la malvagità che tutti quanti i cristiani, tutti quanti i monoteisti hanno. Io proprio in questo periodo sono impegnato in varie forme e ho la dimostrazione minuto per minuto di come sia l'ignoranza dei cristiani. E io ho visto discussioni fatte su nel nulla, con le cose inventate, con le cose dette. Gente che mi contesta le affermazioni di dire che Gesù è un criminale, un mostro, e quando li tiri fuori le citazioni bibliche ancora non ci credono. Quando li vai a proporre i dogmi della fede cristiana, solo loro se ne accorgono e cambiano discorso. Questo perché un cristiano non è mai disposto a discutere, a dibattere delle idee, deve soltanto sottomettere. Meno male che la realtà sta cambiando, e questo è un fatto importante. E un fatto importante anche perché, come sapete, la Federazione Pagana ha sostanzialmente 5 date rituali. Il fatto che ne vengano inserite altre feste pagane nel vento, che vengono realizzate, che vengono fatte con continuità, per questa qui è la quarta che questi ragazzi organizzano soltanto quest'anno, dà la dimostrazione di che sta sviluppando un'aggregazione a livello giovanile, ma anche in altri campi, significativa. E questa trasmissione è la testimonianza di come certe cose vengono dette e di come certe cose vengono fatte. Ma se voi prendete un esempio che molti conosceranno, Wikipedia, ad esempio, che Claudio ha avuto delle discussioni, su Wikipedia è apparsa finalmente, senza la mia collaborazione, io non ci ho messo lo zampino, una bellissima voce documentata sui preti pedofili, sulla violenza della Chiesa Cattolica. È apparsa una voce su Madre Teresa di Calcutta, in cui vengono riportate tutte quante le critiche su questa trasmissione abbiamo fatto. e nessuno ha contestato.
Davvero? Non c'è stata una guerra?
Cioè, io non ho seguito la discussione perché di questa pagina, cioè questa pagina non so, no, l'ho vista realizzata, nel senso che di conseguenza io l'ho vista come, come utente e non come collaboratore. Però,
beh, se, chissà che la guerra che hanno fatto con noi gli abbia lasciato molte ferite.
Sì, però se voi andate a leggere su Wikipedia tutto quello che noi abbiamo detto in questa trasmissione, delle critiche a Madre Teresa di Calcutta, come cadeva difficile la macellaia dell'India, sono ampiamente riportate, documentate, e nessun cattolico ha avuto la, la capacità, perché era impossibile.
Che strano, che strano. Noi ne abbiamo, io ne ho avuto 60 cattolici, sono organizzati solo per buttare fuori la voce Federazione Pagana. Cioè, è strano.
No, infatti dico, cioè, io difatti ho dovuto ammettere che, cioè, io mi piace essere onesto, ho detto, beh, vedo che finalmente Wikipedia, dopo alcune situazioni del passato, almeno si è dimostrata intelligente nella lettura delle voci. L'unica critica che hanno fatto su alcuni interventi sulla violenza dei, dei preti pedofili è che alcuni commenti erano legati al presente e riportati come fosse un fatto anche del passato. Però la voce anche sulla violenza, appunto, di preti pedofili è una bella documentazione, insomma, almeno qualcosa succede. Soprattutto io, se io poi logicamente, quando la scopriranno i cattolici, forse non hanno ancora scoperto, forse aspetteranno tempi migliori, ma ad esempio la voce su Madre Teresa di Calcutta,
beh, gliel'hai già detto. Da domani sono alla caccia. Va bene,
bene, grazie.
Ok, detto tutto. Allora, Francesco ha detto le sue cose e adesso devo dirne una io, che chiaramente sono il cazzato nero, ma io sono sempre incazzato, come sapete. Quando uno vive attraverso le emozioni e si lega al mondo, poi basta una piccola notizia, no? Cioè, una notizia che tutti quanti disputerebbero sopra o comunque ignorano, che in realtà dopo queste cose vengono fuori, insomma, cioè la percezione del mondo viene fuori. E la notizia con cui voglio aprire questa questa trasmissione, quella carrellata che faremo, è il discorso della signora che è stata arrestata a Palermo, accusata di voler rapire un bambino sulla spiaggia. Allora, questa donna di nazionalità rumena, vestita come normalmente vestono i Rom, stava chiedendo semplicemente la carità sulla spiaggia dell'Isola delle Femmine. Gli si è avvicinato un bambino, o un bambino correndo stava andando sulla strada, semplicemente ha allungato la mano, o per evitarlo o per impedirgli di arrivare sulla strada, si è scatenato il finimondo, la zingara rapisce il bambino. Una cosa vergognosa ed infame. Questa donna è stata presa, è stata portata in questura, è stata picchiata in questura, e tutto perché chi si è messo ad urlare aveva la prevenzione, era convinto che gli zingari rapiscano i bambini. Ed è effettivamente una cosa infame. Questa donna oltretutto è madre di 8 figli, che se ne fa del nono non si sa bene, e un altro bambino è poliomielitico, è quello per cui chiedeva anche la carità. E naturalmente è una cosa infame e veramente squallido, perché io capisco che i reati fatti dalle persone povere, dalle persone emarginate, sono reati schifosi, nel senso che fa schifo il povero che ti porta via il portafoglio, no? Te l'ho portato via proprio a te, oppure il povero che ti sfonda la finestra e ti ruba le cose in casa, magari ti fa anche danno. Fanno schifo questi tipi di reati, perché non vediamo quanto fanno schifo gli altri reati. Quando ti mettono le mani sulle pensioni, ti stanno rubando la vita, però non c'è la percezione di quanto questo faccia schifo. Quando ti fanno la riforma, cioè ti stanno mettendo le mani sulla vita, e non vediamo quanto questo faccia schifo, però siamo immediatamente pronti a indicare nel poveraccio, che magari tocca anche le nostre tasche, cioè nel senso che ci fa anche un danno personale, siamo sempre pronti a dargli all'untore e a correre al linciaggio. E guarda caso, cioè a questa donna gli fanno questo, e guarda caso che Oltretutto il GIP ha confermato che l'allarme lanciato da quest'altra donna era dovuto soltanto a miopia culturale, era dovuto proprio a prevenzione razzista nei confronti di questa donna rumena. E guarda caso, questo articolo che viene fuori il 1 agosto, guarda caso che il 30 luglio 2007 risarcimento per la comunità Sinti, Verona, odio razziale, il sindaco condannato a pagare 10.000 euro. Ha dovuto pagare 10.000 euro di risarcimento agli zingari appartenenti all'etnia dei Sinti, offesi dal suo comportamento, comprensivi di spese legali e di un contributo all'opera Nomadi di Roma. Ma il sindaco di Verona, Flavio Tosi, confida comunque nella revisione del processo. No, è un porco. Cioè, Flavio Tosi è un porco, perché ce l'ha sempre con le persone più deboli, ed è questo tipo di atteggiamento, incapacità di affrontare i più forti, no? Incapacità di affrontare i problemi sociali in maniera coerente, incapacità voler comunque affrontare le cose con la galera, con l'omicidio, con la distruzione degli uomini. Sappiamo che abbiamo problemi, ma è possibile che possiamo pensare soltanto a risolvere questi problemi con i campi di sterminio, con la galera e con la repressione? C'è possibile che ci sia questo nella testa delle persone? Ed è veramente una cosa squallida ed infame. Qui ho finito, Francesco.
Beh, Claudio, c'è un'altra notizia che sicuramente pochi appunto hanno letto. E allora, la notizia, logicamente, voi sapete, chi ascolta questa radio sa, che esiste tutta una campagna mondiale delle varie multinazionali a portare via le saggezze, la cultura delle popolazioni antiche, delle popolazioni secondarie del terzo
mondo. Quelle degli aborigini stai riferendo?
No, quella dei pigmei.
Ah, vabbè, perché agli aborigini australiani sta succedendo la stessa cosa.
No, no, no. Cosa succede? Che sapete la storia dei brevetti, in cui le multinazionali vanno a brevettare prodotti naturali. Battaglie grandi se ne stanno facendo in India in questa direzione, in cui le popolazioni che da sempre utilizzano liberamente e con capacità le loro risorse, la loro cultura, la loro civiltà, qualcuno dovrebbe brevettare tutto. E chi ascolta questa radio queste notizie le ha. Ma cosa succede? Esce su una guida di Repubblica all'università una notizia. Dice: perché non vi iscrivete a farmacia? Dice: alla scoperta della medicina dei pigmei. Beh, sarebbe importante, chi ascolta Radio Gamma 5, di corso sulla medicina, sui rimedi alternativi, li conosce. Ma su questa guida all'università c'è una cosa interessante che dice: in questo momento stiamo approfondendo lo studio della medicina di pigmei, racconta Gabriele Caccialanza, docente di chimica farmaceutica che coordina la ricerca. Due volte l'anno, grazie alla guida dei padri missionari, andiamo nel sud-est del Camerun, nella foresta tropicale, nei villaggi di pigmei. Ci facciamo raccontare dagli sciamani le loro cure tradizionali basate sulle piante, per scoprire come molto spesso dietro a riti apparentemente magici si nascondono spiegazioni terapeutiche e scientifiche. Studiando per esempio l'estratto della corteccia di una pianta, la Bridea grandis, che i pigmei utilizzano contro il mal di denti, abbiamo scoperto in laboratorio una molecola efficace nei confronti dei batteri responsabili della carie, chiuse virgolette. Allora, qua significa che tutte le cose che vengono dipinte come riti magici, come cose negative, in realtà c'è una conoscenza scientifica che la scienza ufficiale, rovinata e deformata dal monoteismo, non ha. Ma la cosa più interessante è che, grazie alla guida dei padri missionari, logicamente poi quando si fanno qualche ripresa per ottenere l'8 per 1000, sicuramente si verrà a dire che i padri missionari vanno a aiutare i popoli, li vanno a sostenere, vanno a aiutare i desiderati. Ma strano che questi padri missionari utilizzano il loro tempo, che dovrebbe essere impegnato per l'evangelizzazione, per accompagnare ricercatori delle multinazionali a prendersi le conoscenze a disposizione di tutti, di chi li vorrebbe comprendere, per darle alle multinazionali. Queste multinazionali fanno dei bilanci, danno dei contributi. Sarebbe interessante sapere quali sono queste multinazionali e se c'è nei loro bilanci qualcosa che è destinato all'8 per 1000 e non solo all'8 per 1000. Ma poi c'è anche una cosa interessante. Sapete che il Vaticano si sta impegnando a certificare dal punto di vista etico finanziamenti consistenti in tutti quanti i campi. I loro finanziamenti, che vengono chiamati finanziamenti etici, sono condizionati logicamente a produrre medicinali che non siano incompatibili con la visione cattolica, tipo ad esempio sicuramente il Vaticano non andrà a finanziare o non approverà o non darà la sua valutazione etica giusta verso quelle aziende che producono le pillole tipo la RU486, che è una pillola che non abortiva ma che impedisce che si realizzi l'aborto, o sicuramente quelle aziende che fanno ricercole staminali, o sicuramente quelle aziende che producono preservativi. Allora chiediamoci, questi missionari cosa fanno? Fanno opera per i poveri? Assolutamente no. Però questo impegno
loro così... li creano i poveri.
Esatto. E pensate appunto che queste multinazionali non hanno avuto il bisogno di sviluppare una loro squadra di ricercatori, vengono accompagnati dai missionari. Allora, se c'è un motivo in più per non sostenere i missionari, fra i tanti motivi che si possono avere, gli infiniti motivi, c'è anche questo: che chi dà un contributo ai missionari aiuta le multinazionali a espropriare, a togliere una conoscenza che i pigmei non hanno mai brevettato. E io vorrei ricordare una cosa, che molti anni fa, ancora negli anni 80, chiese i protestanti decisero che i pigmei non dovevano vivere nella foresta e li obbligarono a vivere in casa. Questo è successo ad esempio nelle zone dell'Uganda. I pigmei, piuttosto di rinunciare al loro stile di vita, si suicidavano o si lasciavano morire. E allora, o dobbiamo
potevano farsi musulmani a sto punto,
veramente, sai, già i missionari gli
davano fastidio, fai musulmani pure.
E allora c'è da un punto anche da riflettere a questo: i monoteisti e i missionari cattolici in realtà sono in giro soltanto a far danni, soltanto appunto a depredare. E chiedetevi perciò, quando vedrete un nuovo medicinale, se sia frutto della conoscenza dei riti magici di Pigmei o se sia il miracolo di Padre Pio o il miracolo di Gesù Cristo. Strano questi missionari che hanno così tanti santi, così con Gesù pronto a fare i miracoli, che hanno tutte le Madonne, e che siano costretti ad accompagnare dei ricercatori scientifici presso dei pigmei, presso dei selvaggi, come dicono loro, che in realtà i selvaggi sono chi va a cercare queste cose. Queste popolazioni così arretrate, così rimaste indietro, che credono ancora nella magia e che in realtà hanno un rapporto con la natura superiore alla conoscenza scientifica. Bene, ma perché? Perché non vendono i miracoli? Perché non si accontentano di vendere l'immagine di Padre Pio? Perché non vendono Madre Teresa di Calcutta o altre cose? No, perché si rendono conto che logicamente quelle cose non funzionano. L'importante è che la gente creda che funzionino. E perciò aggiungiamo, fra i tanti motivi, di non contribuire alla distruzione del terzo mondo. Perché se noi vogliamo che le popolazioni non si spostino, che non diventino povere, cerchiamo di non contribuire con i missionari che vanno a rovinare tutte le società e tutte le culture. Perché quando i contadini indiani dovranno pagare perché qualcuno ha brevettato i loro semi,
yoga.
No, o la yoga, dove andranno a finire? I soldi non li avranno? Cioè, se ci creiamo il problema dell'immigrazione, se diciamo che le popolazioni non devono essere deportate, sradicate, portate altrove, e poi gli mandiamo i missionari che gli portano via anche la conoscenza che gli è sempre appartenuta, che nessuno mai ha pensato di privatizzare o di renderla economica. Infatti. Perché se voi andate da uno sciamano pigmeo non vi chiederà: ma tu credi nel mio Dio? Non ve lo chiederà mai. Se ha una conoscenza ve la darà. Sugli unici che vi crederanno: ma credi nel mio Dio, ti sottomette il follo di Gesù, saranno sempre i cristiani o tutti i monoteisti, ebrei, islamici compresi, perché non bisogna dimenticare nessuno. Perciò quando voi vedete le campagne dell'8 per 1000, quando vi dicono che il bravo missionario si rovina la vita, si sacrifica, in realtà si accompagna poi le multinazionali. E ricordate che questa notizia non l'hanno data giustamente nelle informazioni, l'hanno data nelle guide di Repubblica per l'università, per la facoltà di farmacia.
Va bene, Francesco,
sì.
Adesso un altro argomento, sì. Visto che ho un articolo, escono due pagine sulla Repubblica del 1 agosto da un titolo un po' strambo, no? Perché non possiamo non dirci pagani?
Non l'ho letto, persone.
I greci, guarda caso il sottotitolo è "I greci e l'uguaglianza di fronte alla legge". In pratica cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'opera di un tale Santo Mazzarino viene ripubblicata dalla Boringhieri. Chi è questo santo Mazzarino? Io non lo conoscevo,
sì, ce l'ho il suo libro.
Tu ce l'hai? Io c'è. Santo Mazzarino, già nel 1947, guarda caso, spingeva per la Costituzione della Repubblica Italiana. E l'articolo è di tale Lucio Villari, il quale apre l'articolo dicendo questo. Vi tralascio la parte centrale dell'articolo, perché il paganesimo a cui fa riferimento Santo Mazzarino ha una forte connotazione stoica. In realtà negli anni in cui Mazzarino legge e lavora, siamo negli anni 30, negli anni 40, lo stoicismo era quello che, sì, una delle forme più comprensibili col neoplatonismo, che già arriverà un po' dopo, perché è vicino al cristianesimo, cioè il cristiano può passare dal cristianesimo allo stoicismo, passare dal cristianesimo al mito è quasi impossibile, però dal cristianesimo al stoicismo si può passare. Sapete che ci sono dei credi di passaggio, no? Cioè quando uno viene educato in una religione, difficilmente, cioè nel cristianesimo, difficilmente diventerà un pagano politeista.
Si può passare dal mito al cristianesimo.
Mito al cristianesimo.
Ho conosciuto di recente un ragazzo che frequentava un monaco che era delle SS.
Ah sì?
Sì, che è passato dal mito.
Dal mito al cristianesimo. Quale mito? A questo punto vorrei anche sapere. Vabbè, l'articolo è a firma di Lucio Villari e inizia in questo modo. Una lieve ansia di rientrare in se stessi, il desiderio di qualche terapia intellettuale, di idee chiare e disarmate, di cui si percepisce l'assenza. Forse sono questi stati interni a far parlare di religione e di religiosità e a far sospettare più che l'inquietudine di chi cerca una fede, la stanchezza e la noia del vuoto, perché il cristianesimo è solo vuoto. Una medicina per questi sentimenti potrebbe essere ad esempio un richiamo al perché non possiamo non dirci pagani, all'ascito eterno della cultura classica, della storia del mondo antico e persino dell'universo degli dèi, fra virgolette, falsi e bugiardi, anche se quest'ultimi non pare fossero veramente né falsi né bugiardi. Gli dèi non sono dotati di nessuna trascendenza, diceva Marc Auger nel 2005 a un convegno a Rimini sul mondo antico e sul tema antico e presente. Appartengono allo stesso mondo degli uomini e rivestono essenzialmente un ruolo simbolico in senso letterale, mettono in relazione gli uomini tra loro. La fede negli dèi passa attraverso l'accettazione del vivere quotidiano. Ripeto, la fede negli dèi passa attraverso l'accettazione del vivere quotidiano. Era in sostanza un rifarsi alla concretezza storica della mitologia di cui parlava Károly Kereny nel 1955. A proposito dei greci, tesi ribadita l'anno dopo dal filologo e storico Walter Friedrich Otto nel saggio Il mito originario alla luce della simpatia di uomo e mondo, ed anche dalla differenza e opposizione fra la religiosità greca e quella orientale, che si doveva partire per avvertire la contiguità della religione greca col nostro occidente. Attenzione, salto di Paolo in Frasca, sempre di Mazzarino, e sempre in questo articolo la parte finale dice: isonomia è una voce della democrazia greca, che significa uguaglianza di fronte alla legge. La rivoluzione francese l'ha consacrata per sempre fondando l'Occidente moderno. A Mazzarino questo era chiaro, con in più la convinzione illuministica che un'altra differenza c'era nel fatto che mancava ai greci quel fanatismo religioso che per gli orientali, e per orientali qui si intende cristiani, islamici ed ebrei, essi è simbolo della vita stessa nazionale. Ma c'è un punto sul quale credo si debba riflettere per capire le dimensioni di questo storico straordinario. Mazzarino parlava di travaglio costituzionale della Grecia proprio nell'anno, il 1947, nel quale l'Italia stava elaborando la sua nuova Costituzione. Mazzarino scriveva il suo libro seguendo i lavori dell'Assemblea Costituente, cioè il travaglio costituzionale di un paese che, come la Grecia classica, scopriva i valori della democrazia. A mio parere il rapporto cui egli era e si è detto particolarmente sensibile tra mondo contemporaneo e mondo classico emerge qui con un grande forza ideale e morale. Solo questa sensibilità storica e politica può separare senza contrapporli l'Oriente e l'Occidente. Ha spiegato con molto stile in sé il senso di questa separazione, dialogo, parlando di un tempo nel quale si formò una cultura che è la nostra e che grosso modo si può dire greca per la politica e orientale per la religione, ma la stessa unità di questa nostra cultura è prova dunque che nell'anima occidentale, nell'anima greca cioè, non c'è chiusa avversione all'Oriente, ma aperta ansia di comprensione e di assimilazione. In pratica, in sostanza, per costruire la Costituzione della Repubblica Italiana, ma tutte le repubbliche occidentali, si è dovuto rivolgersi alla Grecia. Per cui se noi oggi spesso facciamo riferimento ai principi della Costituzione, è perché in quei principi noi leggiamo il messaggio degli dei antichi, che è un messaggio di libertà, mentre invece il messaggio del Dio dei cristiani è un messaggio di odio, di distruzione, di morte, di saccheggio, sempre e sistematicamente, di diffamazione, di distruzione di tutto ciò che esiste. Per cui se noi abbiamo un respiro di libertà, un respiro per guardare alla vita, per fondare un futuro, dobbiamo per forza rivolgerci agli dei greci, al di là poi della sensibilità delle singole persone.
Sì, beh, sai, c'era sempre stato, anche già Massoni diceva, si possono apprezzare, si possono trovare belli, affascinanti società o comunità di tutti quanti i tipi, ma se poi parliamo di società, parliamo di Stato e parliamo di qualcosa di più ampio, dobbiamo rifarci per forza di cose alla realtà della Grecia, perché quel modello politico, quello della partecipazione, della possibilità della polis, dell'agora, è qualcosa che appartiene non soltanto a quell'epoca storica, ma è il modello comportamentale, l'archetipo di ogni società.
Esatto.
E anche tutte quante le antiche società, per quanto piccole fossero, minoritarie, anche se non hanno raggiunto il potere dello Stato, la dimensione di una grande civiltà, tutte quante le piccole comunità avevano sempre un discorso di partecipazione. Esistevano capi, esistevano guerrieri, ma lo erano non perché c'era un'illuminazione del Dio, ma perché avevano dato una prova di energia, di capacità, di intelligenza, di potenza, che tutti quanti riconoscevano, e soprattutto questo non serviva per distruggere, ma soltanto per mantenere la comunità. Ed è quello che le società antiche hanno sempre fatto.
È quello che sfugge a Mazzarino, cioè Mazzarino non sfugge, è sbagliato. Mazzarino è figlio del suo tempo, cioè degli anni 30 e degli anni 40, e dopo c'è l'archeologia, cioè l'archeologia negli ultimi 50 anni ha dimostrato ciò che Mazzarino non poteva avere dimostrazione, perché Mazzarino parla di opposizione fra Occidente ed Oriente, inserendo nell'Oriente ebrei, cristiani e musulmani, cioè la visione orientale della vita, parla di la contrapposizione col monoteismo. In realtà oggi come oggi l'archeologia ce lo dice chiaramente: né Babilonia antica, né i Sumeri, né i Caldei, qualcosa se vogliamo tirar fuori dagli Assiri, né tantomeno gli egiziani, che hanno visto come questa potenza faraonica con un faraone Dio davanti al quale tutti si mettevano in ginocchio, in realtà non era così. Cioè ci dice che effettivamente ciò che Mazzarino chiama per orientale è soltanto il terrore e l'orrore del cristianesimo, dell'ebraismo e dell'islam, che si oppongono effettivamente a quella che è la visione religiosa, la visione della vita della Grecia. Perché non dimentichiamoci poi che la visione degli dei della Grecia è presa dagli Ettiti, perché la visione della teogonia l'abbiamo ritrovata fra gli Ettiti, l'abbiamo trovata fra i Fenici, l'abbiamo trovata in molte culture che guarda caso sono tutte scannate come monoteisti.
Sì, ma anche le società africane, pensare a Sonchina, appunto,
anche la Yoruba, gli Yoruba,
sì,
no?
Sì, appunto, cioè, avevano un campo mitologico, un panteo, una modalità che era ben diversa da quella che poi gli vogliono imporre tutti quanti i monoteisti. Ma proprio perché il rapporto non era basato tanto su un trascendente, tanto su un dio dominatore o un dio creatore, ma quanto delle divinità che erano onnipresenti ed erano vivevano di fianco in armonia con gli uomini. Cioè gli dei non venivano visto come una realtà che appartenere solo ai cieli, erano divinità che partecipavano alla vita delle persone, delle cose, delle città, delle società, E di conseguenza erano una cosa che tutti potevano percepire, che non doveva essere raccontata, e se veniva raccontata non era dogma di fede, perché ognuno aveva quella divinità di fianco a sé o davanti a sé e poteva benissimo avere un nuovo racconto, un nuovo rapporto, una nuova situazione. Questo non implicava la fede, non implicava la dominazione, non implicava la mediazione, e perciò a livello mondiale sono sempre sviluppate società libere, società in cui gli elementi basilari non erano tanto il dogma, la fede o la sottomissione, ma era la capacità di partecipare. Solo col monoteismo, solo con i monoteismi, le loro varianti, cristiani, cattolici, ebrei, musulmani, perché ricordiamoli sono tutti, subentra questo. Ma l'abbiamo detto, la guerra di distruzione religiosa è una cosa che inventa il monoteismo, perché anche le grandi civiltà che si sono scontrate, che hanno avuto grandi battaglie, riconoscevano negli altri il fatto che fossero degli uomini, che fossero simili a sé, che fossero delle persone che avevano una visione del mondo che era assimilabile o affine a quello di chi combatteva. Perciò non c'era bisogno di distruggere i loro templi, i loro dei, la loro cultura, la loro lingua, ma era una cosa che, avendo un'affinità, una sensibilità, lo stesso rapporto con il mondo, poteva benissimo essere fatta propria, poteva essere inglobata, poteva essere utilizzata, poteva fondersi, poteva dare origine a nuove civiltà, a nuove culture. Questo col monoteismo non è possibile, in quanto la verità viene da un profeta, avviene in una certa epoca storica, perché, come sapete, tutti i miti non danno una connotazione di calendario, non danno una datazione a Carbone 14, dice è successo 1000 anni fa. Questo succede sempre nei miti. Di conseguenza il mito non è soltanto un qualcosa che appartiene al passato, che fa regredire o che bisogna risalire, dare un'interpretazione autentica, perché non essendo dogma di fede, ma essendo trasformazione, essendo racconto, essendo parola, essendo persone che lo portano avanti, viene arricchito, viene ampliato, viene diversificato. Non ha bisogno di essere codificato, ma ha bisogno solo di essere raccontato, perché il raccontare fornisce suggestioni.
Bene, io ho un'altra cosa,
sì?
Che avevi già lanciato tu qualche tempo fa. Ti ricordi che la Vergine piange sperma?
Sì.
Allora, è uscita la sentenza. Allora, a Bologna, tanto per riassumere, anzi riassumelo ti dai, Francesco.
No.
Allora, a Bologna c'era questa mostra che venne fatta in un quartiere dal titolo La Vergine piange sperma, no? E c'è stata una sollevazione di scudi da parte di un terrorista criminale, tale Monsignor Caffara, e naturalmente da altri criminali che pretendono che la legge si metta in ginocchio davanti al loro dio assassino e alle loro farneticazioni. In pratica, cosa è successo? È successo che un senatore di Forza Italia, che naturalmente della Costituzione e delle leggi non gliene fotte niente, ha pensato di denunciare gli organizzatori della mostra per bestemmia, per offese. E il vero nocciolo di tutta la questione è che finché i cattolici dicono noi ci siamo offesi perché voi dite che la Madonna piange sperma, sono affari dei cattolici. Anche Francesco si è offeso, oggi gli ho detto che sarebbe piovuto e lui si è offeso. Ma saranno fatti di Francesco, no? Che devo io? Pensavo che piovesse, invece non è piovuto. E se si offende, io che ci posso fare? Cioè, un conto è che una persona si offenda per i cavoli suoi, e un altro conto è che ci siano delle ragioni per cui la persona si offende, per cui sono due cose completamente distinte. E che la Vergine pianga sperma è un dato storicamente accertato, che la figa Vergine della Madonna imposta ai bambini ha costruito migliaia di fobie sessuali nei ragazzi, distruggendo la loro vita sentimentale, la loro vita sessuale. Per cui è di un'aberrazione veramente il fatto che quelli di Forza Italia abbiano denunciato questi dal punto di vista sociale. Dal punto di vista giuridico esiste una sentenza precisa della Corte Costituzionale che il reato di offesa si applica soltanto in quelle condizioni e non alla figa Vergine della Madonna, lo dice la Corte Costituzionale. Allora, cosa può fare il procuratore, un procuratore che si trova in mano questa denuncia? Piglia e archivia. archivia perché affermare, come facevano questi, che la Vergine piange sperma non è un reato. Il procuratore della Repubblica, il procuratore replica che la bestemmia può essere rivolta solo contro la divinità. Ma secondo il Papa e il Concilio Vaticano II, la Madonna non è una divinità, semmai qualcosa di più e diverso. Apriti cielo. Di Nicola non conosce l'Ave Maria, lasci la teologia ai teologi. No, il Di Nicola si è semplicemente adeguato a quella che è la sentenza della Corte Costituzionale. Tu teologo, che poi teologo, io sono un teologo, non questo imbecille che può solo parlare di macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui non è un teologo chiaramente questo imbecille, questo è solo un imbecille che offende la società civile. Allora, il procuratore Luigi Persico ha tentato anche di giustificare, dice che nella legislazione c'è un vuoto, c'è questo. In realtà è vero che la Corte Costituzionale ha detto al legislatore: dovete decidere quali sono le divinità che offendendo le quali si fa bestemmia. Ma naturalmente non si è deciso, perché è più facile, è più facile dal punto di vista della legge, dopo dal punto di vista dei magistrati, delle procure, dell'applicazione della legge, con un altro discorso, è più facile che venga condannato per bestemmia qualcuno che dice porco Zeus, come ha fatto recentemente Umberto Eco nella trasmissione Che Tempo Che Fa, che non chi dice porco Dio. Perché il termine Dio, dal momento che la Corte Costituzionale ha affermato che vanno protette dalla bestemmia tutte le divinità di tutte le religioni, Dio non è più un nome singolo, ma diventa un nome, non è più un nome proprio, ma diventa un nome singolare. E se non è seguito dal nome della divinità, il termine Dio non significa assolutamente niente. Cioè significa qualcosa per il cattolico, ma il cattolico se lo piglia, se lo mette in tasca e se lo porta a casa, cioè nel senso che può far valere questioni di bestemmia soltanto all'interno dei cattolici. Questo dice la Corte Costituzionale, che poi non piaccia, ma così stanno le cose, per cui non esiste il reato di bestemmia. E naturalmente c'è qualcuno che si è incazzato, non si sente più Dio. Il signor Caffaro, questo criminale assassino abituato a costringere bambini in ginocchio a pregare, no, Caffara, scusate, non si sente più un Dio. No, sei una merda, basta.
Sì, no, ma poi sai, è anche una cosa divertente, per non dire preoccupante, il fatto che la società, la cultura, l'ambiente stia discutendo di cose di teologia. E sappiamo che la teologia, a voli chiamare Pindarisi, è un'offesa a Pindaro. No,
noi siamo teologi, loro sono dei Pindarisi. Cioè, noi conosciamo gli dèi e parliamo degli dèi, loro al massimo possono parlare di come stuprare bambini, perché sì, questo fanno.
È il fatto che, sai, ci deve essere che un'autorità dello Stato sia lì a fare un discorso che è proprio da teologia, è dell'incredibile. Cioè, anche perché effettivamente, se noi dovessimo prendere tutte quante le dichiarazioni che hanno fatto il predecessore di Caffaro a Bologna,
di Biffi, era da spararsi.
Cioè, non mi sembra che il cardinale Biffi o molti gerarchi, se noi andiamo a prendere ad esempio quello che dicono gli esorcisti, cioè riferito alla cultura, alle persone, alle società,
ne amici. È morto uno,
peccato, con uno soltanto.
Sì, ha preso una scossa dalla polizia mentre stava strangolando la bambina, che era indemoniata. Data dal Gazzettino, l'ha tentato di farlo passare come apprendista stregone. Chissà da quando in qua uno stregone tocca a qualcuno perché è indemoniato, se non è un cattolico o un cristiano.
Hai la notizia?
Sì, è la notizia del la miseria, dove l'ex licenti, do la notizia anche perché è un trafiletto del Gazzettino. Eccolo qua, è il Gazzettino del 31 luglio 2007. Stordito durante l'esorcismo muore. Chiamata da un parente, la polizia ha fatto irruzione in una casa di Phoenix, Arizona, e ha stordito con una pistola che emette scariche elettriche Ronald Marquez, 49enne, che durante un esorcismo stava per strozzare la nipotina di 3 anni ritenendola indemoniata. Questo. Aggiunge il gazzettino: l'aspirante stregone, mentre era portato via in manette, ha avuto un infarto ed è morto.
Sì, beh, sai, come qua in Italia, il caso di Polistena, in cui per esorcizzare una bambina di pochi mesi è rimasta uccisa, e logicamente poi subito tutto a coprire, a non parlarne perché dava fastidio, in quanto i genitori condizionati dalla paura del demonio erano arrivati invece che prendersi cura della figlia a farla esorcizzare. Come poi si vengono a raccontare gli esperti del satanismo che ci fu un sacrificio umano, in realtà si chiamava del Rosario, e il poveraccio che hanno ucciso era diventato Giuda per loro, perché Gesù Cristo si doveva reincarnare. Sì, però così passano per satanisti.
Questo l'ha raccontato, questa l'ha raccontato il capo della squadra antisetto della polizia, la roba a mettersi a mani nei capelli, cioè, se questo è un capo della polizia veramente è da spararsi.
C'è una cosa che io non ho fatto tempo né a leggere del tutto né a tradurre, sul fatto di quello che sta succedendo in Australia. In Australia si sta notando un forte incremento della violenza sui bambini, soprattutto da parte di ambienti cristiani. Solo che, siccome questa violenza viene catalogata come satanismo, molte volte quando si vede le notizie dicono satanisti hanno ucciso, ferito o violentato. In realtà sono tutte quante realtà in ambito cristiano. E questo sta succedendo con parecchie notizie, ad esempio in ambito australiano. Infatti sarò tempo quando andrò a approfondire le notizie dell'Australia. Sai perché succede questo? Perché l'FBI, di fronte alla violenza sui bambini, di fronte a bambini che vengono violentati in una certa maniera o che vengono messi in condizioni veramente fisiche e pietose, li ha catalogato come comportamenti satanisti, anche se vengono fatti da cristiani. Di conseguenza, il comportamento del cristiano
è satanista?
Esatto. Allora diventa satanista. È un caso del genere è successo anche in Italia. Logicamente andrò a recuperare le informazioni in questo senso. Però purtroppo molte volte quando voi sentite violenza satanista, in realtà sono cristiani, soltanto che cosa succede? Che l'FBI ha catalogato il tipo di violenza, cioè è un lavoro tragico, però ha catalogato, cioè se c'è questo tipo di violenza dicono rientra nel caso del satanismo. Ma perché? Perché secondo loro il Gesù è buono, i cristiani sono buoni, e di conseguenza la violenza sui bambini, perché logicamente derivante dalla visione biblica, soltanto il Dio può autorizzare di uccidere i bambini, soltanto appunto il Dio di Abramo può dare l'ordine di uccidere, e perciò loro hanno, per errore di interpretazione, per mancanza culturale, hanno catalogato quel tipo di violenza come satanismo. In realtà sono tutti cristiani. E siccome in Australia fatti di violenza di questo tipo stanno molto aumentando, in realtà sono di violenza cristiana.
E, in effetti, adesso che dici questo, Australia, su YouTube sta andando molto visualizzato un video fatto con un telefonino da un ragazzo che ha ripreso un prete che inveiva contro ragazzini in skateboard, skate, no?
Skateboard, sì.
E praticamente ne ha registrato tutte le affermazioni, che sono di un razzismo ferocissimo. Questi qua erano orientali, no? E praticamente tant'è che si è indignata mezza Australia grazie a sto video che è stato messo un anno dopo, però col telefonino, rispetto a sto prete. Un'altra cosa che mi fa venire in mente dell'Australia, se mi permetti, sì, sì, sì. Francesco, il problema non è la simpatia politica, sono i personaggi. In Australia c'è stata una nave di profughi afghani che è stata allontanata dall'Australia e mandata presso un'isola.
È la notizia dello scorso anno.
Esatto. Il problema è che per impedire lo sbarco in Australia di questi afghani, no? Di questi profughi, la televisione australiana ha mandato un filmato in cui si vedeva questi profughi buttare i bambini terrorizzati in mare e ha fatto vedere quanto questi erano feroci. In realtà, passate le elezioni, cioè per giustificare, passate le elezioni, il filmato è andato in onda integrale. Cosa stava succedendo? Che non arrivando gli aiuti, la nave stava affondando. E allora i genitori cercavano di buttare i bambini più lontano possibile dalla nave, per impedire che il riflusso dell'acqua, quando la nave affondasse, venissero inghiottiti. Naturalmente i bambini erano terrorizzati. Allora, basta tagliare un pezzetto.
Sì, il montaggio classico.
E ciò che è un atto eroico diventa un atto di odio. E questa è la propaganda. Fate sì, un po' voi.
Sì, la propaganda è sempre un classico di quello che avviene proprio. Ma se voi pensate a come appunto i cristiani vanno a raccontare di essere vittime, di essere perseguitati, quando hanno distrutto società, culture, basta pensare ad esempio anche la famosa Cina con la guerra dell'oppio, in cui che fu una rivolta anticristiana proprio perché gli volevano imporre l'oppio. Siamo partiti appunto dicendo dei missionari che vanno presso gli pigmei e gli portano via la loro cultura dandola alle multinazionali. E poi logicamente se qualche missionario che porta via un po' troppo della cultura dei pigmei si prende qualche freccia, si prende qualche mannaia, diventa un martire della fede. E dopo non so se questo martire della fede faccia fare gli utili alla multinazionale.
Cosa ci stavano a fare quei 20 coreani in Afghanistan?
Esatto.
Erano cristiani integralisti. Erano
evangelici. Sì, e se rendete conto che di fronte anche in questo discorso, cioè, non è per difendere le popolazioni, però sappiamo che se vogliamo cambiare le cose, quello che è fondamentale alle popolazioni povere è dare un'assistenza. Allora, se in Afghanistan, che stanno combattendo da decenni ormai, se si pensasse ad esempio soltanto di portare la cultura, l'informazione, pensate ad esempio soltanto il museo che esiste a Kabul e tutte le parti archeologiche esistono. Se voi abituaste ad esempio le popolazioni a far capire che il loro patrimonio artistico diventerebbe una fonte di reddito tramite il turismo, pensate che sarebbe ancora il problema della guerra di religione. Se voi alle persone che muoiono di fame gli date una Bibbia, gli date un Gesù buono, pensate che la loro fame passi. E soprattutto per convertirli, questi hanno mezzi enormi. E certo che dall'altra parte qualcuno vuole mantenersi il suo gregge e si arrivano a questi estremi. Però se diciamo, se le persone vanno aiutate creando strutture sanitarie. Io voglio fare un piccolo esempio. Quando la Grecia andò a tutelare la minoranza dei Kalash in Afghanistan, non pensò di mandarli il prete protestante, il pope, a convertirli. Pensò di aprire una scuola, un ospedale e mandargli il sale che mancava. Cioè non li mandò a convertire. Si prese cura, siccome i Kalash, secondo la leggenda, sono i discendenti delle legioni greche che seguivano appunto Alessandro il Magno, che si fermarono lì, che diedero origine a una cultura e sono sopravvissuti con i loro culti animistici, però sono di origine greca. Bene, gli furono mandate queste cose e i Kalash riescono a sopravvivere. Quando qualche paese volle aiutare questa popolazione, non li mandò i missionari, finanziò il recupero di tutte le sculture in legno che i Kalash avevano in Afghanistan, perché era un recupero culturale. Se invece tu li mandi un integralista cristiano, che gli dice che si deve convertire, è logico che si creano le tensioni. Perché se tu aiuti tipo i Kalash a dire voi avete un'architettura particolare, voi avete una raffigurazione continua del cavallo, voi avete delle sculture del cavallo, li fai recuperare la loro cultura, recuperando la loro cultura lì diventa fonte anche di reddito, di conseguenza possono rimanere lì e non hanno certo il problema di andare a servire qualche signore della guerra, andare a piantare l'oppio o ad altre cose o convertirsi a qualcuno. Perché ricordatevi che poi l'integralismo musulmano viene finanziato e sostenuto da un paese che si chiama Arabia Saudita.
Esatto.
E questo paese che si chiama Arabia Saudita, che dietro a tutti gli integralismi musulmani non viene neanche toccato. Se poi andiamo a leggere che gli Stati Uniti andranno a fornire armi per 20 miliardi di dollari all'Arabia Saudita e nessuno protesta e tutto lo trovano giusto, ma voi chiedetevi tutte le moschee che sono state aperte, tutti i gruppi integralisti, da dove hanno trovato i finanziamenti? Li hanno avuti per opera dello Spirito Santo?
Neanche dall'Iran, li hanno avuti proprio dall'Arabia Saudita.
L'Arabia Saudita ha sostenuto, finanziato tutte le comunità integraliste all'interno del mondo islamico. Se dagli anni 70 in poi l'integralismo è riapparso, è venuto fuori e abbiamo problemi da adesso, è perché esiste un paese come l'Arabia Saudita che fa questo. Bene, allora il signor Bush fa la crociata contro il terrorismo, contro l'integralismo e poi dà 20 miliardi di dollari all'Arabia Saudita. Come però dovreste sapere che l'Arabia Saudita rappresenterà sicuramente uno dei problemi economici a livello mondiale, perché l'Arabia Saudita, pur di finanziare tutte quante le comunità integraliste, si è ultra indebitata. È uno dei paesi maggiormente indebitati che potrebbe crollare da un momento all'altro quel paese. E nonostante questo, nonostante il rating sfavorevole, gli Stati Uniti, un paese cristiano fondamentalista, un cristiano allenato come George Bush, gli dà 20 miliardi di dollari. Giustamente un generale francese del Valle diceva chiaramente che esiste un legame non solo politico tra gli Stati Uniti fondamentalisti cristiani e l'Arabia Saudita fondamentalista islamico, ma esiste un'intesa a livello religioso, perché la visione del mondo religiosa è identica. Questo avviene in funzione anti-europea, questa è una valutazione politica del Valle.
Sì, beh, in effetti il vero da far fuori è l'Unione Europea, cioè non è...
E comunque pensate, appunto, quando si parla, come mai nessuno tocca l'Arabia Saudita e poi il paese che sostiene, andatevi a cercare tutte le notizie. Se voi pensate ad esempio che in Grecia esisteva una piccolissima comunità musulmana, percentuale insignificante, questa comunità musulmana cominciò a acquistare terreni non perché avevano i soldi, ma perché negli anni 80 gli arrivarono i soldi dall'Arabia Saudita. Io mi ricordo che leggevano negli anni 80 una rivista che si chiama Frigidaire, che c'erano i rapporti di vari fricchettoni che andavano in giro per il mondo. E molti di voi, non so se conoscono, sanno dov'è il Belize.
Belize, sì,
è l'ex Honduras britannico, che è ai confini appunto tra il Guatemala ed è confine con Guatemala e quel Messico, zona Maya. Bene, questo scrisse su Frigidaire che facendo un viaggio incontrò una persona che insegnava arabo nel Belize. Quando nel Belize ci sono popolazioni appunto di origine spagnola, popolazioni Maya, e c'è una forte minoranza di integralisti cristiani, che i mormoni che arrivano, sì, appunto dal Nord America. Gli islamici non erano presenti. E da dove trovavano? Chi finanziava nel Belize una scuola di arabo? L'Arabia Saudita. E allora, però, l'Arabia Saudita a questo punto si trova a 20 miliardi di dollari date da un cristiano fondamentalista come Bush. L'intesa islam-cristianesimo è presente.
Credo che non è che Bush gli regali, vuole 20 miliardi di dollari, lui gli dà armi per 20 miliardi di dollari, cioè lui gli vende le armi.
Sai, bisogna vedere,
perché sì, da quello che ho capito io.
Io vorrei anche ricordare, se qualcuno fosse un attimino di memoria storica, cosa successe in Arabia Saudita dopo il 1973 della guerra dello Yom Kippur. Qualcuno si va a cercare cosa successe con le armi americane lì.
Va bene, cambiamo argomento, Francesco.
Sì.
Io, sai che io ho un certo affetto per alcuni magistrati, alcuni mi hanno anche torturato, hanno tentato di ammazzarmi, però io per alcuni magistrati ho un certo affetto. Allora, io voglio citare due sentenze. Hai già parlato del caso Welby, tu per caso, in trasmissione?
Sì, avevo accennato al fatto che quando è stato rinviato a giudizio, il giudice aveva detto che c'era un diritto superiore all'articolo 32 della Costituzione. L'avevo accennato, sì.
E lo stesso giudice ha fatto la sentenza?
No, è stato poi...
Ma è lo stesso giudice che ha fatto la sentenza definitiva dopo?
No, è stato rinviato a giudizio, cioè praticamente era stato chiesto di non rinviare a giudizio.
Sì, ha chiesto il pubblico ministero, ha chiesto l'archiviazione. L'altro ha risposto, ha detto no all'archiviazione, esatto. Va a processo.
È stato invece archiviato, è stato assolto dopo.
No, non è stato archiviato, è stato assolto.
Sì, assolto.
La motivazione è importante,
ma quella non l'ho seguita.
È stato assolto perché il fatto non costituisce reato, in quanto qualunque persona ha il diritto di disporre del proprio corpo, dunque rifiutare qualunque tipo di cura. Cioè la sentenza è stata uno schiaffo in faccia alla Chiesa Cattolica, perché bisogna leggersela quella sentenza,
no,
perché il magistrato accogliendo il pubblico ministero, no? Che comunque aveva chiesto l'archiviazione, la soluzione, e ha assolto il medico
Rizzi, mi sembra,
in quanto ha agito correttamente, in quanto Welby aveva il diritto di disporre del proprio corpo, della propria vita e di far cessare la propria vita. E questa sentenza è una sentenza fondamentale proprio perché si estende a tutti, oltretutto è una sentenza definitiva e chiunque decida di disporre del proprio corpo può ricorrere a quella sentenza per avere delle ragioni giuridiche. E questa è una... è
peccato per me, che non voleva per tutto fare il suicidio morendo di fame e di sete, questo è un peccato, che non sia servita a Giovanni Nuvoli.
Non si è servito già in Uli, infatti.
Perché un magistrato aveva mandato i carabinieri.
Sì, esatto, per fare un sequestro, in effetti. L'altra sentenza è una sentenza della Corte d'Assise di Milano. Ed è una sentenza un po' pesante, nel senso che due persone convivono, lei si ammala, decide di non farsi curare, lui non la cura, un po' per ignoranza, un po' per questo, un po' perché forse non gliene frega, non ha importanza, comunque il convivente su sua richiesta non se ne occupa, naturalmente lei muore, vanno a processo e il giudice fa una sentenza che dice... una sentenza arriva in periodo di polemica su Dico Pax e Famiglia, una decisione, quella presa dai giudici della prima corte d'assise milanese presieduta da Luigi Cerca, che sancisce come chi non si sposa non solo non ha gli stessi diritti ma neanche gli stessi doveri di chi si scambia promesse davanti ad un pubblico ufficiale. La legge, dice la sentenza, limita ai soli coniugi l'obbligo dell'assistenza morale materiale. Sarebbe infatti un contram legem in un sistema retto dal principio di legalità rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietà e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che vivono more uxorio. Questo noi da questa radio ve l'abbiamo già detto, cioè la legge sui Pax o la legge sui Dico o la legge sulle coppie di fatto non è una legge che concede dei privilegi da Vuscupà a destra e a manca, è semplicemente una legge che ha bisogno lo Stato di fare perché la popolazione civile rifiuta spesso il matrimonio e convive, e nel convivere succede tutta una serie di problemi. Problemi di eredità, problemi di solidarietà, problemi di assistenza, problemi di andare in comune a chiedere quella cazzo di carta per il compagno perché non te la danno. Cioè, esistono tutta una serie di problematiche che i Pax, Dico o chiamateli come volete, deve prima o dopo essere sancita. Cioè, se noi abbiamo una Costituzione che prevede la solidarietà come elemento fondamentale fra i cittadini e poi li neghiamo a delle persone, è chiaro che non può succedere diversamente che questo.
Sì, c'è un discorso basilare, il problema è che la legge non viene fatta per i cittadini, per gli individui, ma viene fatta perché deve servire un principio religioso cristiano. Perché se noi dicessimo che la società, tutto quello che avviene nella società è per il cittadino, per la comunità, il problema sarebbe risolto.
Esatto.
Cioè, è un problema di punto di appoggio.
E in effetti la guerra che sta facendo la Chiesa Cattolica è una guerra contro la società civile, essenzialmente contro lo Stato, perché al di là del singolo cittadino, cioè se io sono affezionato alla mia compagna, chiaramente no, l'obbligo morale è mio, è una cosa che mi appartiene, però... in realtà non esiste nulla che mi imponga questo e nulla che sancisca questo per cui mi dia anche i diritti di questo, e chiaramente lo Stato ha necessità di sapere quello che faccio e di poter dirmi sì, tu hai diritto anche all'accompagnatoria se la tua compagna o il tuo compagno è paralizzato, tu hai il diritto a alcune cose che fanno parte della vita civile, cioè la vita delle persone.
Sì, guarda, l'esempio classico, Claudio, lo abbiamo col discorso che è passato da poco dei figli illegittimi. Cioè,
esatto.
Cioè, che senso ha parlare di figli illegittimi quando per il diritto romano è nato tuo figlio, cioè che sia matrimonio o non matrimonio, che sia una fuga d'amore, che sia qualsiasi altro, cioè è tuo figlio. E invece quella cultura cristiana era figlio illegittimo, no, con diritti diversi.
Non solo, ma addirittura fino a qualche mese fa il figlio illegittimo lo era ancora.
Come fai a essere un figlio illegittimo?
Il problema sussisteva perché anche se il padre riconosceva il bambino, il nonno, cioè il padre del padre, era esentato, cioè per lui quel bambino non esisteva, cioè esistevano ancora delle norme, sì, di legge per cui al bambino cosiddetto fuori dal matrimonio venivano negate tutta una serie di parentele. È stata sanata questa cosa qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, insomma. Però è un problema che c'era, è un problema pesante, specialmente adesso dove c'è una percentuale consistente, un 20, adesso non so quanti, percentuale di bambini che nascono fuori dal matrimonio, è chiaramente è un problema, cioè la società deve affrontarle queste cose, perché esiste un cambiamento di costumi, perché ci si può, le donne possono togliersi il topless in spiaggia? Cioè, non è offesa al pudore.
Il problema è, cioè, come cresce quel bambino che si trovi in una condizione che non è una condizione, è una condizione assurda, cioè è figlio di qualcuno, ha un padre, una madre, è un figlio. Eppure no, perché esiste una legge che deriva da principi morali cristiani che diventa figlio legittimo. Ma come nasce, come cresce quel cittadino?
E poi quel delinquente di scuola deve smetterla di sparare cazzate offensive nei confronti della società italiana, deve smetterla di dire noi discutiamo con gli arabi, basta che gli arabi ci riconoscono i nostri valori. Voi non avete valori, esistono valori della Costituzione, voi come cristiani non avete nessun valore se non quello di stupro dei bambini, di offesa alla società civile, di costruzione di mafie per ottenere dei privilegi. Cioè, è offensivo a voi.
Sì, ma sai, quando qualcuno dice che, quando qualcuno dice ma la Chiesa ha detto di parlare, io dico la Chiesa non ha detto di parlare, come non parla la mafia, come non parlano i terroristi, non ha diritto di parlare la Chiesa.
No, non ha il diritto.
Il singolo sacerdote come cittadino ha diritto di parlare, ha il suo diritto come cittadino, ma la Chiesa non ha diritto di parlare.
No, non ha il diritto di parlare al di fuori della Chiesa come associazione che fa pressioni sulla società. Non ha diritto, assolutamente, perché è improprio, non esiste una roba del genere. Ha diritto come cittadino. Sì. E ha diritto di parlare come Chiesa con i suoi pecorelli.
Che dici, Claudio? Dobbiamo avviare le telefonate?
Questa sera continuerò con i sacrifici umani, il discorso dell'altra volta. Vi ricordo che ho aperto un canale video su YouTube che sta andando anche piuttosto bene. E fra le altre cose ho messo fra i preferiti anche un video che illustra il discorso dei sacrifici umani di Moloch, fra l'altro fatto da mia figlia oltretutto.
Non ho fatto tempo a vederlo, ho visto soltanto quelli su Ercole, su Giano.
Comunque fa conto che una settimana ci sono stati più di 400 persone che sono venute e hanno scaricato, sono guardati un 600-700 video. Mi sembra buono, sì, sì, prima settimana, anche perché noi dopo recuperiamo quel tempo fuori dalle ferie. 049-700-700, 049-700-838. Pronto? Ciao,
ci sei riuscito stavolta, eh?
Questo qua che ho cuore in questa volta che chissà che ha fatto. Sapendo, prima di tutto, intanto, tutto bene?
Sì.
Ecco, era basta.
Basta.
La riunione, Francesco, tutto bene?
Sì.
E ora, perfetto. Sapendo, prima che mi smette che no, Claudio, ti ho detto un titolo di Walter Otto.
Sì.
Saggio.
Citava, il saggio era citato nell'articolo che ho letto della Repubblica di qualche giorno fa.
Il libro non è mio, però.
Il libro non so se ci sia ancora in edicola, cioè in libreria. Perché i saggi di Walter Otto furono pubblicati un pochi di anni fa, qualcuno lo ha ristampato da Delphi, che ne sappia io. Sì, ti metto, lo ricordo il titolo, ecco, ce l'ho qua sotto. Il mito.
Il mito lo fu pubblicato dal primo edizione del Melangolo di Genova.
Ah, il mito, sì, quello, il mito.
Sì, sì.
Il mito originario alla luce della simpatia di uomo e mondo.
Sì, è quello della Melangolo, la prima edizione.
Sì,
sì, sì, sì.
È quello che dice, beh, ora.
Ecco, vedi? Risolto.
No, pensavo questo il titolo lungo, pensavo.
No, quello è il sottotitolo.
Me qui mi ha dato il titolo, io non ce l'ho quel libro comunque.
Perfetto. Allora, questo qua è
a posto. Da comprare, dai, Ivano. Un libro in meno da comprare.
Un libro da comprare stamattina, dunque, l'arte di comprendere, non l'arte di comprare, è della serie Moretti Vitali, no? Stamattina l'ho trovato, è di giugno-luglio 2007, l'arte di comprendere, a cura di Francesco, Don Francesco si è obbligato a comprarlo, sto qua, perché...
Vito Don Francesco, vero? Vito Don Francesco, sbaglio.
Allora, i titoli che c'è dentro, Lopez Pedraza e James Hillman. E una decina, 12.
Ah, ma cos'è, un numero della rivista Anima?
Sì, sì, sì.
Ah, un numero, ho capito, dai, conosco, dai. Sì, che purtroppo la vista anima diventa un annuario e di conseguenza diventa come libro, insomma.
Non va bene.
No, peccato che quel gatto d'oro usciva più spesso, adesso diventa un annuario, comunque dai, la conosco una rivista, sì dai. Si chiama Anima
dopo,
proprio.
Dopo ho trovato, due settimane fa, Ludwig Binswanger per un'antropologia fenomenologica. Poteva averlo Claudio questo qua, vero?
No.
No?
Sì, ho un libro che parla di mitologia. Ah sì sì, forse è quello anche. Sai che lo cercavo ieri in libreria, non sono riuscito a trovarlo.
Per un'antropologia fenomenologica, campi del sapere, Feltrinelli. Però
no, non è quello, sai. No, ne ho citato un altro, quello che parlava sugli dèi, il suo lavoro. E da cui anche ho anche tratto proprio la similitudine fra gli dei della Grecia, fra Esiodo e gli Ittiti.
Del Binswanger passeria il quarto che, o quinto mi sembra, del Binswanger, dopo non so, i bei titoli che uno vede, dopo qua essere nel mondo, dopo un altro. Insomma qua queste quattro notizie, dunque tasse, la Chiesa Veneta si schiera, bisogna pagarle, ma la politica deve sprecare di meno. Naturalmente, io sapevo quello del prete in Perizoma, a Corso Rio,
sì.
Il comunitario in Boggia, al lago di Garda, non so.
Al lago di Garda, e il padre era olandese, cioè prima si è messo praticamente a masturbarsi davanti al bambino in acqua. Sì,
l'ho detto sui giornali, ma non capisco niente.
Sì, sì, no, ho visto la notizia, aveva sto costume molto appariscente.
Sì,
sì, no, no, è stato...
Sei proprio...
Sì, no, da fuori di testa, veramente. Cioè, non...
A Schio non gli ha fatto una mostra di...
Sì, sì, era di Malostica, tra l'altro, il grafico. Quella famosa, quel crocifisso e i calici, sì.
E adesso, ora vogliamo la mostra cristiana, dice il comune. È il movimento Mariano Regina dell'Amore.
Che poi tra l'altro, beh, a parte che su quelli di Poleo, insomma, Regina dell'Amore, su quelli di Poleo, su quelli di Barò. Sì. No, ma tra l'altro poi l'autore ha detto chiaramente che quel crocifisso che era figurato in realtà rappresentava la sorte di suo padre. Sì, cioè, sì, non è che fosse un discorso, diciamo così, anticristiano o di satiro, di presa in giro, dice no, quel quadro con le croci rappresentava la sofferenza di mio padre, perciò incapace di capire anche la sofferenza dei figli.
Sì, ma se fuori destra per il col dolore, ma te sentissi che roba, anche in interviste anche a malati, cioè che ha dolore, che è giusto patire il dolore, perché cioè, hai fatto vedere il partivisione.
Beh, ricordiamoci sempre appunto le parole di Madre Teresa di Calcutta, che diceva alla gente che soffrire, ogni è un bacio di Gesù.
Esatto. Un psichiatra, Meluzzi, non so se conosci.
Beh, dai, scusa. Meluzzi è un psichiatra vaticano, dai.
Fuori di testa, cioè dire che soffrire è una prova di, non una prova, e dice che è una prova di forza, diciamo, non parla praticamente.
Lo sottoporrei io a un po' di sofferenze.
Sì, esatto, vedi che faccia proprio. Non so, no?
Sì.
Dopo in Veneto parto in dolore gratuito. Tutti i reparti ostetrici e ginecologia dovranno attrezzarsi per garantire il servizio. Cioè è obbligatorio adesso il parto in dolore, parlando sempre del dolore, praticamente adesso se veniamo fuori praticamente gli obiettori di coscienza che bisogna soffrire, capiamo?
Staremo a vederla.
Bisogna soffrire, mettiamo, ma che tipo in merito proprio reticolati intorno.
Purtroppo bisogna sconfiggerli con gli interessi della gente, della popolazione del paese, perché sennò solo gli imbecilli usano atti di forza, perché se non ti cambi le persone il modo di vedere la vita sei comunque sconfitto, capito?
Sì, ma se una gran parte delle masse italiane, siamo in Italia perché l'Italia è noi altri che abbiamo qua, questo qua, questo mezzo Dio qua, che dice che patire, che il dolore è un primato che si avvicina a Cristo, si avvicina a Dio, Cioè, non so, mi...
Beh, ma nessuno gli vieta a lui di soffrire, scusa, perché deve imporlo agli altri?
Sì, ma io prendo come un input da Dio per avvicinarsi, per...
No, no, per me lo prendono come indicazione per far soffrire gli altri. Francesco, ti farò soffrire per avvicinarti a Dio, vediamo se resto in piedi un giorno. No, no, loro gli piace e loro fa soffrire gli altri. Sì.
Api in tilt per il clima pazzo e pesticidi, dimezzata la produzione di miele.
Anche l'OGM.
Ecco. Va
bene. Ciao Ivano. Ciao.
Bene, allora questa sera vi parlerò dei sacrifici umani. Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao. Io Francesco. Allora, un Dio che riesce a bestemmiare, un Dio che è indefinibile, secondo me, e riesce a bestemmiarlo, come minimo è una merdaccia, detta alla Fantozzi. Oppure il karma, dai, il karma. Il caos, no, perché sarebbe troppo meraviglioso il caos.
Ciao.
Una merdaccia o il karma.
Ok, va bene.
Ciao.
Abbiamo sentito anche Giampaolo. Pronto?
Go.
Siamo riusciti a mandarlo, sarà in registrazione in internet per i prossimi 50 anni. Pronto?
Così è, vergogna!
Mi mancava anche questa. Perfetto, ci siamo riusciti stavolta a mandarli.
Spiego che Cristiano è in ferie e può ascoltare la trasmissione, insomma. Come...
Pronto? Ciao.
Ciao, come stai?
Bene.
Ciao anche
ciao.
Al tuo collega Francesco.
Sì.
Ecco, niente, volevo una vostra opinione su un articolo di giornale che leggevo, posso?
Certo.
Sì.
Ecco, allora, Oriana Fallaci ha lasciato in eredità la sua biblioteca al Vaticano. Leggo qui, traduco da un giornale che non è italiano. La giornalista italiana Rena Fallaci, mancata il 15 settembre a 77 anni, ha lasciato la sua biblioteca in eredità all'Università Pontificia di Latran, non so cosa sia, dipendente dal Vaticano.
Latranense forse.
Voi mi sentite?
Sì, c'è in onda.
Secondo come annunciò l'obispo Salvatore Fisichella, in occasione di una visita a questa università del Papa Benedetto... come si chiama,
sedicesimo? Sì.
Per il quale Oriana Fallaci aveva un'autentica venerazione. La giornalista che cominciò la sua carriera come inviata di guerra dei giornali di sinistra si avvicinò alla fine della sua vita alla destra e alla Chiesa Cattolica, definendosi come un'atea.
Devota.
Come un'atea
devoto,
cristiana. Pronto?
Sì, siamo in attesa.
Termino. Oriana Fallaci era una delle figure del movimento intellettuale chiamato in Italia gli atei devoti, che condividono l'idea che la Chiesa cattolica debba sentire la necessità vitale per l'Europa di ritornare alle radici cristiane. Lo sviluppo di questa corrente è una grande opportunità per la Chiesa, dichiarò il passato il giovedì scorso Benedetto XVI davanti alla convenzione della Chiesa Cattolica Italiana. Voi ne sapete qualcosa? Comunque sento il vostro
te lo dico subito.
Il vostro pensiero metto giù e vi ascolto.
Ciao Francesca. Ciao.
Allora, in effetti Ratzinger sta usando questo tipo di persone proprio come come dinamite, diciamo così, per riuscire a bloccare quelli che sono gli atei, quelle che sono le critiche nei confronti della Chiesa. Più volte ha detto gli atei dovrebbero fare come se Dio esistesse, ed è un tentativo di dire va bene, voi potete anche non credere in Dio, basta che voi vi mettiate in ginocchio davanti a me. E la Fallaci ha avuto questo percorso, ma è un percorso che faranno molti atei, proprio perché vengono educati fin da bambini a mettersi in ginocchio, poi crescendo rifiutano la sottomissione alla religione a cui sono state, che gli è stata imposta, però questa è talmente inserita nella loro struttura emotiva che man mano che va avanti l'età, o man mano che cresce la malattia, o man mano che cercano anche dei rifugi, arrivano proprio a ricorrere a quello che è il condizionamento educazionale infantile che hanno ricevuto. D'altronde abbiamo tutti la sensazione di far parte di un tutto, di far parte di un qualcosa più grande, più immenso, e se ci guardiamo attorno la natura è il nostro tutto, è il nostro a cui noi facciamo parte, è il nostro divinità a cui noi partecipiamo, però se siamo malati e siamo malati da sindrome di onnipotenza, allora crediamo che la natura sia da calpestare.
Sì, beh, il problema poi sai degli atei devoti è che in realtà l'ateismo è una realtà cristiana, perché soltanto il pensare che il mondo esista in quanto divino è soltanto possibile nel cristianesimo, che dice che la volontà, la divinità, il divino è esterno al mondo. E a questo punto, se è esterno al mondo, uno potrebbe anche dirsi anche non esiste, ci siamo staccati. L'ateismo è soltanto un fenomeno puramente cristiano. Lorena Fallaci logicamente è partita da una visione puramente politica, che non è stata capace di pensare o di affrontare il problema religioso o la spiritualità, come la vogliamo definire, e quando di fronte a situazioni anche personali, esistenziali, qualcuno non ha un aggancio con la realtà, con la sensibilità del mondo, torna sempre a un campo fideistico. Quello che Claudio, ad esempio, ha descritto del fatto di persone che si educate da cristiani che poi si ribellano e poi ritornano dentro, è un metodo che viene utilizzato anche negli Stati Uniti con i ragazzi delle varie comunità religiose fondamentaliste cristiane, cioè nel senso che fino a una certa età, finché i genitori riescono a controllarli, vengono imbottiti del Dio giudice, del Dio persecutore, dell'immoralità. Quando poi la biologia ha il suo massimo evento, quando vabbè, c'è una telefonata.
No, vai, vai,
quando il suo massimo evento, la sua massima possibilità, quando proprio gli ormoni sono incontrollabili, vengono lasciati anche a uscire dalla comunità, una volta che però non hanno avuto la cultura, la preparazione, non hanno avuto l'indirizzamento di poter stare nella società, tornano nella comunità e ne vengono condizionati.
Pronto? Un minuto.
Grazie mille.
Sì?
Ok. Pronto? siamo purtroppo il cristianesimo è fuori tempo, cioè è talmente abituato ad ammazzare, a stuprare bambini, a far violenza, a diffamare, a insultare le persone, a saccheggiare la società civile, che oggi come oggi che la società civile richiede un comportamento all'interno delle regole, all'interno del modo umano di porsi, quelle che sono le regole sociali, le regole della Costituzione, le regole della semplice convivenza civile, il cristiano è spiazzato. Se non ti metti in ginocchio davanti a lui, se non gli permette a lui di stuprare la società civile, allora può soltanto insultare a questo livello, ed è il suo livello. Ricordate che i cristiani sono così, non sono diversi da così.
Sì, vogliamo dare un piccolo notizia di attualità. Voi sapete che
ultimo minuto, Francesco.
Sì, beh, ci fu uno scandalo perché un contatore al concerto 1° maggio, Andrea Rivera, disse una cosa, disse la Chiesa non si è mai evoluta, non sopporto che il Vaticano abbia rifiutato i funerali di Guelbi, invece non è stato così per Pinochet Franco e per uno della Valle della Magliana. Ci furono grandi casini, grandi polemiche. Adesso viene di nuovo criticato perché ha fatto una nuova versione della Chiesa di Rinnova di Gaber e ha messo dentro, fa, la Chiesa si evolve per stare vicino. La messa infatti verrà detta in latino. Nonostante questo, ulteriore scandalo, ma poi andiamo a leggere che Andrea Rivera non è neanche un anticlericale, dice io sono cattolico, possibile che non sia possibile criticare la Chiesa all'interno della Chiesa? La risposta è no. E allora, come vedete, anche cattolici che vorrebbero pensare di essere un po' liberi non hanno la capacità di parlare. Allora, se la condizione di libertà viene tolta anche a chi si dichiara cattolico, pensate cosa vuole fare la Chiesa verso gli altri. Perciò state sempre attenti ai monoteismi in tutte quante le salse, in tutte le maniere, ebrei, cristiani, musulmani che siano. Bene.
Va bene Francesco, a sto punto mandiamo un attimino un po' di musica e lasciamo i microfoni a Alvise. Ciao a tutti e vi ricordo che alle ore 19 parlerò di continuerò il discorso sui sacrifici umani. Ciao ciao e vi lascio in compagnia con Alvise.